Grazie al Signore per la parola di Dio che abbiamo potuto ascoltare attraverso la lettura, attraverso i canti. E ora continuiamo ad ascoltarla attraverso questa meditazione dal Vangelo di Luca. Come sapete, abbiamo iniziato domenica scorsa una preghiera al femminile. Volevamo concludere questo anno passato sulla preghiera, proprio pensando alla ricchezza della preghiera di Maria nel Vangelo di Luca, che è conosciuta come il Magnificat. In breve faccio una sintesi di quanto detto domenica scorsa, molto breve, se no poi non posso fare il messaggio di oggi. Vediamo un po', posso fare qualche domanda? Qualcuno si ricorderà quello che abbiamo detto domenica scorsa? Come mai questa preghiera è conosciuta come il Magnificat? Nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 46 a 55. Allora, dal greco c'è una parola che viene tradotta in latino col Magnificat e che in italiano significa magnificare, esaltare, fare grande. Ed è proprio così che inizia questo canto di lode o questa preghiera di lode di Maria. Al versetto 46 del Vangelo di Luca, capitolo 1, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché grandi cose mi ha fatte il potente, santo è il suo nome. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio. Ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E poi il brano si conclude dicendo: Maria rimase con Elisabetta, questa sua parente che era andata a trovare, circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Allora, vi ricordate qual era il contesto di questa preghiera? Dopo quasi 450 anni, comunque più di 400 anni dal tempo di Malachia, Dio non aveva più parlato al popolo di Israele e ora appare di nuovo sulla scena con un messaggero speciale, l'angelo Gabriele. L'angelo Gabriele che prima si presenta ad Elisabetta, la moglie di Zaccaria e futura madre di Giovanni Battista. Questa coppia anziana della tribù di Levi, che non avevano avuto figli. Lei sarebbe rimasta incinta, nonostante già era sterile. E il figlio sarebbe stato un profeta particolare, il profeta dell'Altissimo, il precursore del Messia Gesù. Il Messia che il popolo di Israele aspettava da secoli. E lo stesso angelo lo ritroviamo poco più avanti, quando appare un'altra donna, molto più giovane di Elisabetta, Maria. Una ragazza che era promessa sposa, abbiamo detto che probabilmente aveva meno di 16 anni o intorno a quell'età. E l'angelo le dice che anche lei sarebbe rimasta incinta, ma in una maniera ancora più miracolosa. È difficile per noi che ragioniamo con la logica e con le cose terrene accettare questo, ma è proprio quello che l'angelo disse a Maria e che avvenne. Sarebbe rimasta incinta per opera di Dio, direttamente. E infatti Maria rimane sbalordita e dice: ma com'è possibile questo se io ancora non conosco uomo? Cioè, non si era mai unita sessualmente? Perché ancora non si era sposata a Giuseppe, anche se era promessa sposa, anche se erano fidanzati. E l'angelo le spiega che sarebbe stato il figlio diretto di Dio, che avrebbe preso forma in lei. Ed è quella che noi conosciamo come dottrina dell'incarnazione di Dio. Non è nato come un uomo soltanto perché già era presente. È venuto sulla terra e ha preso un corpo umano. E la sua nascita perciò è unica, unica nella storia dell'umanità, non solo nella storia del popolo di Israele. Se leggiamo la storia di Israele ci rendiamo conto che ci sono state tante nascite miracolose. Vi ricordate? Da Sara a Rebecca, a Rachele, donne sterili, che però poi si sono unite con i loro mariti e hanno avuto dei figli. Ma questa volta viene direttamente per opera di Dio. Perché? Perché Gesù non sarebbe stato un uomo come tutti gli altri. Ovviamente Maria nella sua giovane età si rende conto da una parte di quanto è beata perché è stata chiamata da Dio ad essere la madre del Messia, ma dall'altra parte è spaventata. Che ne sarà adesso della sua relazione con Giuseppe? Come glielo spiegherà che non è per opera di un uomo ma di Dio che ora è incinta, visto che lui è il suo promesso sposo ma ancora non si è sposata con lui, non si è unita a lui? Cosa farà all'interno della sua società se Giuseppe l'avesse ripudiata, come era possibile? Da sola, con un figlio da crescere. L'angelo le aveva detto che però questa cosa era possibile, perché Dio è il Dio dei miracoli. E infatti le dice anche questa tua parente, è una parente lontana, a volte noi per tradizione diciamo che è sua cugina, però non è né coetanea, perché è molto più grande Elisabetta di lei, e né della stessa tribù, perché Elisabetta è della tribù di Levi, come suo marito, e Maria è della tribù di Giuda, come Giuseppe. Però era una sua parente, dice anche questa tua parente, che era sterile, che era avanti negli anni, è rimasta incinta, perché Dio ha un piano. Ha un piano per far venire il Messia nel mondo e per mandare davanti a lui il precursore, che è appunto Giovanni Battista, il futuro figlio di Elisabetta. E Maria allora cosa fa? Lascia tutto e va. Scende verso Giuda, dove abitavano Elisabetta e Zaccaria, per andare a vedere se le cose stanno veramente così. E quando arriva da Elisabetta subito comprende che in effetti sta accadendo quanto detto dall'angelo. E la stessa Elisabetta glielo conferma, quasi come una profetessa dell'Antico Testamento, le dice che lei portava in grembo il suo Signore. E allora Maria esplode in questa preghiera o in questo canto di lode. Se avessimo la musica potrebbe essere un canto. E inizia così dicendo: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E la volta scorsa abbiamo visto che tutta questa preghiera di Maria contiene molte citazioni dall'Antico Testamento, proprio perché la sua mente era ripiena della parola di Dio. Era giovane, ma era devota al Signore. E i suoi genitori ugualmente erano devoti al Signore, avevano trasmesso a questa figlia l'amore per Dio e per la sua parola. E abbiamo anche visto che dalla sua lode possiamo imparare tre lezioni. Lezioni sul nostro adorare il Signore, con le nostre parole, con la nostra vita. La prima lezione che abbiamo condiviso domenica scorsa era l'atteggiamento del suo cuore. Vi ricordate nei primi versetti? Maria loda Dio e adora Dio perché? Perché ha un cuore grato, perché lo riconosce come il suo Salvatore. E non c'è nulla di più bello e nulla di più gioioso che riconoscere Dio come proprio Salvatore, perché non ci ha salvato soltanto da una circostanza, o soltanto magari da una malattia, o soltanto da un incidente, ci ha protetto, ci ha salvato per l'eternità. In Cristo Gesù Dio è venuto a salvare l'umanità dalla condanna eterna dei suoi peccati. E chiaramente questa opera che Dio ha fatto possiamo riceverla attraverso la fede. Serve un atto di fede individuale, personale, perché Dio non è il Salvatore solo del mondo, ma Dio è il Salvatore mio, individuale, personale, quando io credo in Lui. E l'altro atteggiamento che notiamo è che Maria si rende conto che aveva tanto bisogno di questa salvezza e che era veramente stata una grazia. Si definisce serva di un'umile condizione e non capisce come fa Dio, così potente, così santo, il Dio di Israele, ad aver guardato con favore alla bassezza, dice, della sua serva. E oggi finiamo questa preghiera con gli altri due insegnamenti, con le altre due lezioni che possiamo imparare dalla preghiera di Maria, dalle parole di Maria. Ovviamente riprenderemo alcuni concetti che in qualche modo sono stati presi anche, detti anche la volta scorsa. La seconda lezione che impariamo dalla preghiera di Maria è chi è davvero l'oggetto della sua adorazione, cioè a chi è diretta la sua adorazione. E questo, guardate, è un insegnamento importante per tutti i cristiani di oggi, perché oggi si venerano e si adorano persone che non sono Dio. Si venera e si adora Maria stessa in tutte le sue forme. Eppure Maria, dalle sue parole, ci fa capire che è soltanto uno l'oggetto della sua adorazione, e quest'uno è solo Dio. Nessun altro. Nei versetti 46 e 47 Maria ha già chiamato Dio il Signore e lo ha chiamato anche il mio Salvatore. Quando nel corso dei secoli la Chiesa Cattolica Romana ha istituito la dottrina della Immacolata Concezione, cioè che Maria non è una peccatrice, è senza peccato perché altrimenti non poteva portare nel suo grembo Gesù, e forse ha saltato questo mio Salvatore nella lettura del Vangelo di Luca, perché Maria riconosce che ha bisogno di essere salvata al pari degli altri dai suoi peccati. L'altra volta abbiamo visto che dopo il parto, come qualsiasi donna ebrea, doveva passare un periodo in cui era considerata impura a causa del sangue versato e poi doveva presentarsi al Tempio per un sacrificio di purificazione. Infatti Maria andrà con Giuseppe al Tempio a offrire due tortore. Anche questo ci insegna che Maria non era pura, non era senza peccato. E anzi, più lei si rende conto di quanto è indegna, più è forte la lode che esce dal suo cuore. E vale anche per me e per te. Più ci rendiamo conto di quanto siamo indegni del favore di Dio, e più in realtà ci inchiniamo ad adorare Dio, a ringraziarlo e a lodarlo per la salvezza che ha compiuto in Gesù. Ed è interessante anche che queste due parole, Signore e Salvatore, stanno insieme. E non è la prima volta che Dio si presenta come Signore e come Salvatore. Forse Maria aveva sentito ad esempio Isaia 43:3, dove Dio si presenta e dice: io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. E anche più avanti, quando Gesù nascerà, ai pastori appariranno altri angeli che gli diranno: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Messia, il Signore. Che vuol dire questo? Vuol dire che forse stiamo sbagliando quando guardiamo a Cristo e pensiamo che sia soltanto il Salvatore della nostra anima, ma siamo restii a sottometterci alla sua autorità come Signore e facciamo un po' come ci pare, perché tanto Gesù è buono e ci ha salvato. Beh, quando facciamo questi pensieri, la realtà è che stiamo dicendo: Signore, ti ringrazio che sei il mio Salvatore, però non mi va tanto che sei anche il mio Signore. Ci stiamo ingannando. Facciamo attenzione, perché ai religiosi del suo tempo, che non volevano fare di Dio il loro Signore, Gesù li rimproverava e gli diceva: ipocriti, mi onorate con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da me. È vero che Dio è il Salvatore, è vero. Addirittura in 1 Timoteo 4:10 leggiamo che è il Salvatore di tutti gli uomini. Poi dice, ma soprattutto dei credenti, perché ci sono due sfere in cui Dio agisce con salvezza. C'è la sfera terrena. Perché? Perché Dio non giudica subito gli uomini, al primo peccato che fanno. Leggiamo che Dio è buono verso tutti, verso i giusti e verso gli ingiusti. Che manda la pioggia sui campi di tutti i contadini, quelli buoni e quelli non buoni. Che fa misericordia, che dà la vita, che sostiene la creazione, nonostante il peccato, nonostante la creazione gema da in travaglio, Dio è il salvatore, anche fisicamente, delle persone. Ma questo è soltanto per un tempo. L'obiettivo più grande di Dio è che le persone giungano al ravvedimento, in modo che possa essere il salvatore dell'anima loro. E anche io oggi non dovrei essere qui a parlarvi, se Dio non mi avesse salvato fisicamente, fin quando non mi sono convertito a Gesù. Se mi avesse giudicato come era giusto all'istante, senza avere la pazienza che mi ha mostrato in Cristo Gesù. E perché lo ha fatto? Perché aveva già compiuto un piano di salvezza, prendendo la condanna dei miei peccati e facendola pagare a Gesù su quella croce 2000 anni fa. E quindi è triste quando un credente guarda a Gesù e dice che è il suo Salvatore, ma poi la sua vita non dimostra che Gesù è il suo Signore. Se Dio è il Signore e il Salvatore, allora significa che io devo essere disposto a prendere ogni giorno la mia croce e a seguirlo, anche quando questa croce costa. A seguire Maria nel versetto 49 aggiunge anche altre qualità di Dio. Vedete, non soltanto è il Signore, non soltanto è il Salvatore, l'oggetto della sua adorazione è anche un Dio che definisce santo e che definisce potente. Santo e potente. Versetto 49, grandi cose mi ha fatto il potente, santo è il suo nome. Ovviamente sono tutti concetti legati uno all'altro. Come fa Dio ad essere un salvatore se non è anche santo? Perché dovrebbe salvare se non fosse così santo rispetto a noi che siamo peccatori? Nel mondo credo che molti si fermano soltanto a considerare Dio come potente, ma si dimenticano che Dio è santo. Sicuramente in un mondo che conosce il cristianesimo, parlando magari con dei parenti o con degli amici che non sono veri credenti ma che hanno comunque conoscenza di Gesù e di Dio, potremmo arrivare insieme a concordare che c'è un grande creatore dietro a tutto quello che vediamo. C'è una grande mente intelligente, c'è una grande potenza che ha creato tutto quello che osserviamo. Eppure chi si ferma soltanto a questo non potrebbe mai arrivare ad adorare Dio. Avrebbe difficoltà ad adorarlo con un cuore grato se non lo riconosce come santo, come colui che è intervenuto nella storia dell'umanità per salvare ed offrire la sua stessa santità a degli uomini, a delle donne peccatori e peccatrici. E infatti penso che è proprio stata la santità di Dio a confronto con la sua bassezza che ha lasciato Maria meravigliata, che l'ha spinta a questa lode incredibile. Ed è per questo che alla fine anche noi credenti adoriamo Dio, non soltanto perché Egli è buono, perché Egli è potente, ma perché Egli è santo ed è stato disposto a condividere con noi qualcosa che non ci poteva mai appartenere, che è la sua santità. E siccome noi non abbiamo questa santità, non poteva essere altro che un dono quello che Lui faceva, una grazia che non potevamo meritare, alla quale non potevamo arrivare, nonostante tutti i nostri sforzi, nonostante tutte le nostre opere buone, nonostante tutti i nostri tentativi di piacere a questo Dio, così santo, di fronte al quale il peccatore non può presentarsi. Così possiamo leggere, ad esempio, in 2 Corinzi 5:21, che Dio ha fatto diventare Cristo peccato per noi. Su quella croce ha preso il nostro peccato, il mio, il tuo, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Cioè affinché Dio, quando ci guarda da oggi e per l'eternità, a noi che abbiamo creduto in Cristo come il Signore e il nostro Salvatore, ci guarda santi, giusti. Ed è strano pure come nella Chiesa Cattolica Romana si debba aspettare che uno muoia per capire se è stato più o meno santo, in base alle opere che ha fatto, quando invece nelle lettere alle chiese Paolo scriveva delle persone vive e li chiamava santi. Perché Dio, che è un Dio santo, si è abbassato fino a noi. Ecco perché spesso diciamo, con Gesù non si tratta di una religione, perché non si tratta di quello che tu puoi fare per arrivare a Gesù. Non si tratta dei sacramenti, delle opere, delle cerimonie, degli sforzi umani che tu puoi compiere per arrivare a Gesù, perché non ci arriverai mai. Ma con Gesù si tratta di una relazione, quando accetti che Lui è venuto giù, fino a te. Si è identificato con te. Sulla croce si è identificato con il tuo peccato e l'ha pagato per te. Ci credi? Perché questo fa tutta la differenza riguardo alla tua eternità. Ed è per questo che Maria è così piena di lode e di adorazione, perché riconosce che Dio è il suo Signore, è il suo Salvatore, è un Dio potente e un Dio santo che si è abbassato per farle grazia. Meraviglioso. E chiaramente ci sono anche tanti motivi per cui Maria arriva a lodare il Signore. Questa è la terza lezione che impariamo ed è, la possiamo leggere negli ultimi versetti, i motivi dell'adorazione di Maria. Maria adora con un cuore grato e umile. Prima lezione. Maria adora un Dio che è il Signore, il suo Salvatore, il Santo e il Potente. Solo Dio adora, nessun altro. E Maria adora Dio per almeno tre motivi importanti. Gli ultimi sei versetti. Ed è qualcosa che ritroviamo spesso anche nei Salmi. Loda a Dio per ciò che ha fatto per lei, loda a Dio per ciò che avrebbe fatto per gli altri, loda a Dio per ciò che aveva fatto nel passato. Maria adesso guarda al Signore e può dire: da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome. Quali erano queste grandi cose che Maria stava contemplando? Beh, la prima era la salvezza. E la seconda era che attraverso di lei questa salvezza avrebbe preso corpo. La salvezza che è il Signore Gesù. Il Salvatore adesso sarebbe cresciuto dentro di lei. Era partita da Nazareth per andare a trovare questa parente. E quando l'ha vista incinta già al sesto mese, ha avuto la conferma delle parole dell'angelo. E quindi adesso, anche se la sua pancia non è ancora cresciuta, forse è passata una settimana da quando l'angelo le ha parlato e lei è partita per andare a trovare questa sua parente, lei si rende conto di quale grande opera sta compiendo il Signore per l'umanità attraverso di lei. E quindi lei è la prima ad essere oggetto di questa opera di salvezza e di questa bontà e di questa grazia. Grandi cose mi ha fatto il Potente. Ed è incredibile ancora di più pensare che tutte queste parole escono da una ragazza, da una donna giovane, che aveva già compreso così tanto di Dio. Non soltanto conosceva le storie della Bibbia, ma conosceva il Dio della Bibbia e si fidava di Lui. Allora pensiamo anche a quante cose Dio ha già fatto per noi. Quando mi trovo a non adorare Dio, piuttosto mi trovo ad essere impaurito o a lamentarmi, o ad essere confuso, non sono emozioni che non conosciamo o che sono strane. Tutti nella vita ci dobbiamo essere confusi o impauriti. Se non stai adorando Dio, forse hai bisogno di tornare indietro e di ripensare a quanto Dio ha fatto per te. Forse hai bisogno di nuovo riflettere sulla grandezza della salvezza che ha compiuto attraverso Gesù. Il gioioso, profondo sentimento di lode che aveva Maria uscivano fuori da questo cuore, perché riconosceva quale grazia Dio le aveva fatto. E chi più di te, chi più di me, che può sapere quello che Dio ha fatto personalmente, nella propria vita? Può guardare al suo passato, guardare a come Dio è entrato nella sua vita e lo ha guarito. Lo ha guarito nel suo cuore. Lo ha guarito nelle sue relazioni. Lo ha guarito nella sua capacità di amare. Di amare Dio, di amare il prossimo, di amare i figli, di amare un marito, di amare i colleghi di lavoro, rispettandoli, o un datore di lavoro, non parlando male alle spalle di lui, o i vicini di casa, le riunioni di condominio, o forse lo ha liberato da dipendenze, o forse gli ha toccato il cuore e l'ha guarito da violenze che aveva subito. Quanto grande Dio è, solo tu lo puoi sapere. Attraverso la tua fede, attraverso l'esperienza che tu hai avuto con Lui, quando ti ha salvato e quando ha iniziato attraverso lo Spirito Santo a operare nel tuo cuore. Questo è il primo motivo per cui puoi lodare il Signore, fermarti e dire: grandi cose ha fatto per me Dio. E il secondo motivo, Maria lo trova in quello che Dio avrebbe fatto per gli altri. Perché dice: questa misericordia di Dio non è soltanto per me. Versetto 50. La sua misericordia si estende di generazione in generazione verso quelli che lo temono. E qui, come abbiamo visto domenica scorsa, c'è proprio una citazione del Salmo 103, versetto 17. Di nuovo Maria sta dimostrando la sua familiarità con l'Antico Testamento, ma di nuovo Maria sta facendo sue queste parole. Parole di un credente che forse era vissuto 1000 anni prima, 900 anni prima. Ma è la stessa fede. Perché? Perché è lo stesso Dio. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. E questo ci fa capire che ovunque ci sono uomini e donne che cercano Dio con un cuore sincero, ancora oggi, questi uomini e queste donne troveranno Dio, troveranno la sua salvezza, troveranno la sua misericordia, lì, pronta. E ovunque ci sono credenti, in qualsiasi periodo della storia dell'umanità, questi credenti sperimenteranno ogni mattina la misericordia di Dio, che si rinnova. Forse non ti svegli la mattina come accadeva al popolo di Israele nel deserto e trovi la manna lì nel deserto e vedi visivamente come Dio si prende cura di te o giorno per giorno, che provvede. Però la sua misericordia sta continuando ancora oggi ad agire. Piuttosto dobbiamo aprire un po' gli occhi spirituali e capire come Dio sta provvedendo in altri modi, con la sua misericordia, giorno per giorno. E così Maria sta adorando Dio non solo per la sua esperienza di salvezza, ma anche per quello che avrebbe fatto in favore di tutte le generazioni. E fra queste generazioni ci siamo anche tu e io. Ci sono delle nazioni che non facevano parte di Israele, che non avevano conoscenza del Dio dell'Antico Testamento, eppure attraverso Gesù tutte le nazioni sarebbero state benedette. Anche noi, pagani, noi non di Israele, non giudei. All'epoca di Paolo saremmo stati i greci o i pagani romani, E il terzo motivo per cui Maria adora Dio è in base a quello che aveva fatto nel passato, nella storia della redenzione. Quindi non soltanto quello che ha fatto per lei, non soltanto quello che avrebbe fatto per gli altri, ma quello che aveva già fatto Dio nella storia del popolo di Israele per portare avanti una storia di redenzione. E lo vediamo negli ultimi versetti, versetto dal 51 al 55. Ci sono 7 verbi al passato. Egli ha operato potentemente col suo braccio. Ha disperso quelli che erano superbi. Ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele. Perché? Perché si ricordava della promessa fatta da Abramo. Questo è un po' un tipico approccio che avevano gli ebrei quando adoravano il Signore. Lo troviamo spesso nei salmi, adorano Dio per quello che ha fatto nel passato e sulla base di questo possono dire da ora in avanti Dio continuerà a provvedere. E se avessimo tempo potremmo andare nell'Antico Testamento a leggere quante volte Dio ha agito in favore di Israele, anche se era un popolo, così lo definisce, dal collo duro. Quando leggiamo che ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, possiamo pensare a quello che Dio aveva fatto in Egitto con il Faraone, o a quello che aveva fatto con Nabucodonosor, persone superbe che hanno subito il giudizio di Dio. Quando dice che ha detronizzato i potenti, possiamo immaginare tutta la storia della conquista della terra promessa. C'era un popolo numeroso, ma che non aveva né un esercito, né tantomeno una terra, che doveva andare a conquistare delle città che erano già fortificate. E come le conquistavano? Facendo una passeggiata intorno alle mura, suonando una tromba, e le mura crollavano. Questo ci racconta Israele nel corso dei secoli, è la parola di Dio. Un Dio potente che agiva in favore del suo popolo, perché aveva un piano in mente. Aveva fatto una promessa ad Abramo, si doveva formare un popolo. E da questo popolo doveva venire il Messia. Ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Se torniamo un attimo anche al periodo di Mosè e dell'esodo dall'Egitto, vi ricordate cosa è successo quando Israele è andato via? È andato via perché gli egiziani ormai avevano paura di questo popolo, dopo tutte le piaghe che Dio aveva operato. E quello che fa dire Dio al popolo attraverso Mosè è: chiedete quello che vorrete e ve lo daranno. E così accadde. C'è scritto che gli israeliti spogliarono gli egiziani di oro, d'argento, di vestiti, perché Dio stava rimandando a mani vuote i ricchi e stava facendo diventare ricco un popolo che non era un popolo, erano schiavi. Come ribalta Dio le cose quando ha in mente un piano. E così conclude: ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. E qui si riaggancia a Gesù. Conclude pensando a come Dio aveva mostrato misericordia sin dal tempo di Abramo, ma che questo piano non riguardava solo Abramo. Non riguardava solo Isacco, non riguardava solo Giacobbe, non riguardava soltanto le 12 tribù di Giuda, riguardava questa discendenza attesa, il Messia, il Signore Gesù. E così è un Dio che interviene, che rovescia l'ordine naturale delle cose, per far capire che veramente è Lui che sta agendo, non solo gli uomini, e che nessuno può resistere al suo piano. E che facciamo bene a fidarci di Lui. E Dio lo fa per essere vicino a noi, per farci capire che conosce la nostra miseria, che è pronto a sostenerci e a soccorci nelle nostre difficoltà. Misericordia, un cuore per il misero. E lo fa perché ha fatto un patto Quindi non dipende da quanto io sono bravo a rispettare questo patto, perché non l'ho fatto io il patto, l'ho fatto Dio questo patto. E in pochi versetti Maria riguarda tutta la storia redentrice di Dio attraverso il popolo di Israele, in modo che attraverso la discendenza di Abramo tutte le nazioni sarebbero state benedette. Tutti i popoli avrebbero potuto guardare a Gesù e riconoscerlo come il Salvatore mandato da Dio, colui che è morto per i nostri peccati, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E ancora oggi Dio è questo Salvatore, Dio è questo motivo di lode, Dio è motivo di gioia per i nostri cuori. E Maria ci lascia questo bellissimo esempio, un canto, una preghiera di lode, da cui possiamo imparare qual è l'atteggiamento di un cuore che adora, qual è il vero oggetto dell'adorazione, il Dio, Signore, mio Salvatore, Santo e Potente, e quali sono i motivi per cui posso lodare e adorare ogni giorno il Signore, quello che ha fatto per me, quello forse che farà ad altri attraverso di me, e quello che già ha fatto nella storia della redenzione dell'umanità. Preghiamo. Padre, grazie ancora per questo passaggio della parola tua, della scrittura, che riempie la nostra mente con grandi verità spirituali. Grazie per Maria, che è un esempio di fede ancora per noi oggi. È proprio una di noi, è benedetta, è beata, ma anche noi possiamo esserlo come lei, quando ascoltiamo e ci sottomettiamo alla Tua parola. E grazie che l'hai fatta diventare la madre di Gesù. Tu che hai preso un corpo umano, Tu per simpatizzare con noi uomini e soprattutto per pagare la nostra condanna al posto nostro. Aiutaci ad essere simili a Maria, con questo atteggiamento, con questa adorazione, con questa mente ripiena della Tua parola e delle Tue promesse e delle grandi cose che Tu avevi fatto in suo favore, in favore dell'umanità, per salvare. Che anche noi possiamo oggi unirci ed essere felici in Te, di lodarti per la Tua opera, per la Tua salvezza, per chi Tu sei, Signore. Aiutaci a seguire il Suo esempio. Nel nome di Gesù. Amen.